Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questo è Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera dedicata alle questioni internazionali. Ciao Adriano, ti vedo già pronto qua e quindi siamo...
Incredibilmente siamo in tre oggi.
Poi perché oggi abbiamo anche Murat.
Ciao a tutte e tutti.
Quindi immaginerete che si parlerà di Anatolia e
probabile, molto probabile.
E zone circonvicine.
Partiamo con Murat, visto che ce l'abbiamo qui live e quindi...
Vuoi buttarlo via?
Sì, appunto. Non lo facciamo aspettare e quindi cominciamo subito. Allora Murat, io una cosa che mi è venuta in mente venendo qua, che ti volevo chiedere, è dopo che si sono spente le luci sul terremoto, sembra che non sia successo nulla, ma sul terreno la situazione è ben altra, non ne parla la stampa, non ne parla più la televisione, ma cosa sta succedendo ancora lì?
E la zona ancora tutto da ricostruire, ovviamente il colpo è stato enorme, sia perché il terremoto è stato molto pesante, sia perché era una zona comunque colpita dalla cementificazione, ma anche dalla povertà e anche dallo spostamento oppure dalla residenza precaria delle persone, quindi era già una zona in cui non tirava una buona aria. E per cui è molto difficile da ricostruire, ci sono delle zone ancora in cui le infrastrutture sono a pezzi, non sto parlando degli aeroporti e strade soltanto, ma anche della fognatura, dell'acqua potabile, ci sono ancora delle zone in cui mancano una serie di elementi per garantire l'igiene, ovviamente milioni di persone sono ancora dentro le tende, dentro i container, ma penso che questa situazione, quest'ultima, non sarà cambiata prima di un paio di anni, temo così.
Ma si ha un'idea del bilancio delle vittime? C'è qualche cifra più o meno?
Il numero ufficiale ha già superato 52.000 e tuttavia con la rimozione delle macerie probabilmente temo che il numero tenderà a aumentare. Perché i soccorsi sono arrivati molto, molto tardi, quindi diverse persone sono morte sotto le macerie, anche grazie al freddo purtroppo, e poi hanno iniziato a rimuovere le macerie e questo non ha aiutato in alcune zone, quindi sono persone morte perché sono spostate le macerie e sono rimaste colpite dalle macerie in movimento, e poi ci sono state diverse scosse piccole che hanno distrutto ulteriormente magari i palazzi in piedi ma in condizioni precarie. E questo è quanto. Altro numero interessante, si tratta di una zona di 10 milioni di persone, molto probabilmente non c'è una ricerca specifica su questo, tra 2 e 3 milioni di persone hanno dovuto lasciare la zona, non dico l'abitazione ma proprio l'intera zona, e quindi c'è uno spostamento forzato delle persone dal sud-est del paese verso la parte centrale oppure orientale del paese. E il danno economico, i numeri sono tanti, però quest'ultimo è ancora più interessante forse, pari a 105 miliardi di dollari. Questa è la stima, prima era di Bloomberg che ha fatto una stima azzeccata, è stata confermata anche purtroppo dall'ONU.
E dove li pigliano?
Non si sa, non sanno, hanno svuotato le casse della banca centrale, hanno svenduto tutto il paese, però come la storia insegna, finché non arrivi a capolinea ogni dittatore ha un salvatore.
E in questo caso?
Può essere chiunque, può essere Putin in difficoltà, può essere Qatar alla ricerca di aprirsi verso l'Europa, nuovo partner della NATO, poi possono essere gli Emirati,
i Sauditi,
che nuovi amici del regime, oppure molto probabilmente potrebbe essere anche l'Egitto, sapete ormai Sisi non è più un dittatore, secondo Ankara, può essere tutto. Può essere ovviamente senz'altro una dinamica interna. La Turchia è diventato il mercato più grande del Medio Oriente, dello spaccio, della droga, del riciclaggio di denaro e di qualsiasi tipo di economia clandestina controllata dalle mafie, e quindi in qualche maniera questa realtà possono iniettare denaro nelle casse dello Stato, come aveva fatto, giusto per dare un esempio più conosciuto, Reza Sarraf, questo imprenditore turco-iraniano, tuttora negli Stati Uniti d'America, è libero come un collaboratore della giustizia e un pentito, che aveva iniettato nelle casse dello Stato nel 2013 e nel 2014 più di 50 miliardi di dollari. E bucando l'embargo statunitense emesso nei confronti dell'Iran, tirando fuori soldi neri praticamente. Questi personaggi capitano, possono capitare di nuovo, sì.
Si era anche avvicinato al suo vecchio amico, poi avversario, Bashar al-Assad. Sì. Forse adesso l'antagonista è Kılıçdaroğlu.
Kılıçdaroğlu, sì.
Sono quasi arrivato. Sì. Non è facilissimo. Anche lui è alevita come Assad.
Sì, sono due alevite un po' diverse, però comunque non sono sunnite, almeno con queste almeno si salvano, mi permetto di dire, scusate. Sì, con Assad poco prima dell'elezione eravamo arrivati al momento di incontro praticamente. E l'altro ieri su Anhas, l'agenzia di notizie ufficiale della Repubblica Siriana Araba, è uscita una notizia che forse il vice ministro degli esteri turco potrebbe incontrare il suo collega a Mosca. E quella sarebbe più o meno il penultimo passo per l'incontro tra i leader. Quello era un percorso programmato, stava quasi per avvenire. Si erano visti i servizi segreti, si erano visti il ministro della difesa nazionale, della difesa, sì. E mancavano soltanto questi uomini, e adesso molto probabilmente si vedranno. E poi ovviamente Putin molto probabilmente tra un paio di settimane visiterà la Turchia, ancora da confermare, ma la notizia è stata parzialmente data anche dal Presidente della Repubblica turco ieri.
Questo è in funzione elettorale?
Cioè, elettorale, un po' per anche iniziare a aprire la strada per un dialogo con Assad, quindi, perché Putin è che fa da tramite. I turchi siriani non si vedono quindi da soli, si vedono su un territorio indipendente, tra virgolette, in Russia, e con la mediazione degli iraniani e dei russi.
E tutto questo si concilia con la partecipazione della NATO, della Turchia nella NATO? Cioè, nel senso, non è più una contraddizione, c'è una certa autonomia di movimento Erdogan all'interno del contesto NATO.
Ma dipende dalla lettura, e da una parte senz'altro sono movimenti radicali senza precedenti che possiamo leggere come l'autonomia che si permette di prendere Erdogan. Dall'altra parte comunque se facciamo un'altra lettura, comunque stiamo parlando di un membro della NATO che dialoga con la Russia. E quindi da una parte possiamo leggere tutto quanto come un bambino cattivo disobbediente della NATO, ok? Però dall'altra parte, finché fa parte della NATO,
è un cavallo di Troia della NATO,
un membro della NATO che si comporta così. E quindi dipende, no? Cioè, un Erdogan membro della NATO che dialoga con Putin, che dialoga forse con Assad, che dialoga con Sisi, riprende i rapporti con gli Emirati, con Qatar, non è una figura estremamente scomoda in realtà per il resto della famiglia della NATO, che ha deciso di totalmente rompere i rapporti, interrompere il dialogo con Putin, Assad, eccetera. Quindi io prenderei con le pinze tutte queste analisi. Cioè,
mantenere il discorso sull'aspetto internazionale, andare nel Kurdistan iracheno, oppure proseguire il discorso sulle coalizioni e poi ripescare alla fine.
Ma andiamo avanti con Petrolio di Barzani e poi parliamo
c'è una storia strana.
Parliamo del curdo utile.
Ecco.
Come disse Draghi per Erdogan, dittatore utile, ecco, e noi nel Medio Oriente abbiamo anche curdi utili.
Ci sono quelli del Rojava, gli Apegei, e poi ci sono i fascisti.
Ci sono dei grandi, grandi nazionalisti mafioso. E collaborazionisti corrotti, feudali. Tra cui c'è anche Barzani, sì.
È capitato una cosa strana, ci chiedevamo anche chi poteva esserci alle spalle di tutto ciò, e cioè Baghdad ha deciso che il petrolio, compreso quello curdo, del Kurdistan iracheno, deve prima passare attraverso l'imprimatur del governo centrale di Baghdad. E questo significa che, uno, Erdogan si ritrova con un sacco di barili a costo zero in meno, e Barzani a non avere tanti introiti per mantenere il potere a Suleimania. Chi c'è dietro? Chi potrebbe aver fatto questa mossa in questo momento? Cioè, sono gli americani, sono più gli iraniani che si vedono la loro mezzaluna sciita un pochino rovinata dagli eventi attuali tra Siria, Iraq, Libano?
Ma in realtà potrebbero essere tutti quanti, come nessuno tranne Baghdad, perché ricordiamo che tra la Turchia e l'Iraq c'è tuttora un accordo firmato nel 1973 che prevede appunto la compravendita e il commercio del petrolio grezzo. Però dopo l'occupazione americana l'occupazione americana in Iraq, pian piano le caratteristiche di questo accordo sono state modificate, senza però un nuovo accordo. Quindi non riesco a dire unilateralmente, perché non è stato il regime al potere in Turchia a comportarsi diversamente, e anche i presidenti precedenti hanno violato questo accordo, e non posso dire che abbia deciso solo la Turchia di cambiare il comportamento, perché appunto lo Stato iracheno in parte ha assecondato la scelta della Turchia. Che è successo? Con la nascita della zona federale settentrionale, il famoso Kurdistan iracheno, la Turchia ha iniziato a aumentare il suo acquisto del petrolio a livello, quindi la quantità elevata è salita, però ha cambiato anche la provenienza del petrolio, quindi ha iniziato a rivolgersi direttamente a Barzani, quindi all'amministrazione settentrionale curda. E questo ovviamente ha fatto sì che i soldi rimanessero nelle casse e nelle tasche, più che altro, dell'amministrazione settentrionale. In realtà le lamentele di Baghdad sono nate nel 2013, quindi 10 anni fa. Poi
l'ISIS.
Le lamentele sono un po', diciamo, non sono diventate enormi, un po' perché comunque Nord Iraq in qualche maniera quei soldi che guadagna li manda al governo centrale. Poi c'è stato il referendum, poi c'è l'occupazione del Nord Iraq, poi ci sono stati 1000 problemi legati alla Siria, Turchia, eccetera, quindi c'è stato un periodo di grande instabilità. Alla fine, qualche settimana fa, un tribunale internazionale a Parigi ha deciso che questo accordo è stato violato principalmente dalla Turchia, ma anche dall'amministrazione settentrionale e curda, e quindi è stato interrotto immediatamente il commercio. Baghdad chiede risarcimenti, e la stessa cosa lo chiede anche Ankara, cioè sta perdendo soldi, e stiamo parlando di una somma che arriva a 6-7 miliardi di dollari all'anno,
e tutti i Barzani devono tirarli fuori.
E pensa che la Turchia comprava l'80% del petrolio dall'Iraq iracheno, lo comprava dal nord, quindi dall'amministrazione di Barzani.
Scontato.
Certamente, perché Barzani comunque, qua, se apriamo proprio una parentesi geopolitica, Barzani è stato sempre molto vicino a Erdogan. Ricordiamoci nel 2015, quando c'erano i primi velati negoziati tra Öcalan e lo Stato in Turchia, ci fu un enorme Nevruz a Diyarbakır, e venne invitato Barzani con Erdogan a salire sul palco e cantarono canzoni curde, eccetera. Quindi Barzani in qualche maniera è sempre presente in Turchia, sempre con la tappeto rosso, sempre ovviamente è accettato. Per esempio la Turchia, anche se ha avuto una posizione netta, chiara, dura nei confronti dell'occupazione di Kobane in Rojava, nel momento in cui Barzani ha voluto con un ritardo mostruoso mandare i suoi peshmerghe, e il confine turco è stato utilizzato, il territorio turco è stato utilizzato, quindi quel curdo è andato sempre bene al regime, no? Oppure con questo terremoto, per esempio, no? e la fondazione Mezzaluna Rossa curda Barzani, al nome di Barzani a questa fondazione, ha mandato tir, ha costruito dei tendopoli, Ankara ha ringraziato Barzani, quindi Barzani in un modo o l'altro è stato sempre curdo utile per il regime, e per cui ha sempre fatto anche degli affari il regime al potere in Turchia con Barzani e con la sua amministrazione e con i suoi imprenditori.
Peraltro il petrolio al petrolio di Barzani avevano guardato anche gli israeliani per un certo periodo, perché il petrolio di Barzani non ha uno sbocco al mare, infatti finisce ad Ankara, che non è propriamente sì, più vicino al Mar Nero, e invece gli israeliani avrebbero offerto i porti, credo, di Haifa
per, sì, penso di sì,
per ricongiungere il Kurdistan iracheno con il Mediterraneo. Già. E questo non è più stato portato avanti come, sì, come cosa.
Mm-hmm. Sì, il curdo, sul curdo utile ci sarebbe un altro punto da spendere, però legato alle elezioni, se volete facciamo una pausa,
sì,
musicale,
anche perché
che ci permette. Il
nostro candidato, ci riprovo, Kılıçdaroğlu,
più o meno, sì, ci siamo.
Che posizione avrebbe nei confronti, cioè si è espresso nei confronti di quello che potrebbe essere il rapporto col Kurdistan iracheno? O...
No, in realtà specificamente non si è espresso su quel tema, lui si è espresso per la politica internazionale, cioè in merito alla NATO, relazione con Putin, relazione con l'Unione Europea, soprattutto sull'accordo immigrati si è espresso. Kılıçdaroğlu da anni in realtà si esprime a favore di una riconciliazione con la Siria e con un rapporto comunque in generale basato sulla cooperazione e sulla pace con i vicini, quindi è molto diversa la sua linea rispetto a Erdogan, sì. Sì.
Okay, quindi allora mettiamo il pezzo che poi ci illustra, che ha a che fare con Kılıçdaroğlu.
Sì, esatto.
Dallarına karlar yağıyor tuana. Ay, yüreğine ayaz vurur da seni şerisin. Sönmeyecek söz.
Questo era un turco andaluso.
Sì, la musica di Paco de Lucia e le parole di Sezen Aksu, la famosa cantautrice turca, tipo una sorta di Mina turca. Tuana si chiama, un bellissimo nome, in realtà è una canzone d'amore. Levent Yüksel cantò questa canzone, credo nel 95-96, una canzone vecchia, è una canzone d'amore in cui lui promette alla sua Tuana una nuova primavera, una rinascita. La leggenda dice che è una canzone scritta a una donna amata che non c'è più, morta, e quindi un po', diciamo, una lamentela, no? Un po' come succede in tutte le canzoni di flamenco, una sorta di rituale funebre. Perché abbiamo deciso questa canzone?
Come mai?
A parte che è bella, comunque. Certo. Il ritornello che appunto dice: ti prometto nuove primavere, ti prometto la rinascita. È stato utilizzato questo ritornello dalla coalizione di centrosinistra che ha tirato in Turchia, che ha tirato fuori forse il candidato più plausibile davanti a Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, e la sua canzone di lancio, questa, la sua canzone elettorale, no? E quindi dopo più di 30 anni la Turchia si è ricordata di questa canzone, di questo ritornello, ed è stata anche
della promessa di qualcosa,
sì,
di
ci
diverso.
Saranno nuove primavere, poi le elezioni si svolgono il 14 di maggio, quindi piena primavera, no? Questo quanto. E così iniziamo a parlare un po' delle coalizioni che ci sono. Allora, da una parte, del peggio parliamo, della peggiore parliamo dopo, no? del regime. Parliamo un po', iniziamo a parlare dei piccoli e meno peggiori. Allora, sono due elezioni prima di tutto, a livello tecnico, e il 14 di maggio la cittadinanza andrà a votare per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica, dal 2017 che si fa così, con cambiamento costituzionale è stato introdotto il sistema presidenziale, e allo stesso momento si voteranno anche i partiti. E non si votano, non c'è stato mai un periodo in cui è stato votato il parlamentare, no? Quindi si vota la sigla. Da qualche anno, dal 2018, con un cambiamento legislativo che è stato fatto nel sistema elettorale, è possibile votare anche le coalizioni. Prima non era possibile. Questa è stata un po' la manovra del regime, perché ad un certo punto nel 2018, dopo aver massacrato il paese, per 2 anni con lo stato d'emergenza, ha capito che Erdogan aveva e quindi si è preso con sé il suo alleato piccolo carino, il partito del Movimento Nazionalista, che non ha mai partecipato nel Consiglio dei Ministri, non ha mai avuto il suo ministro, non ha mai avuto il suo vicepresidente della Repubblica, eccetera, però ha fatto la militanza in piazza, e con questo cambiamento legislativo è riuscito a portare un po' di parlamentari nel Parlamento nazionale, perché all'interno, mentre lo sbarramento elettorale resta 10%, all'interno della coalizione, se la coalizione supera il 10%, anche gli altri piccoli, basta che superino il 7%, portano parlamentari, ok? Quindi questa è stata un po', e diciamo, una soluzione d'emergenza che è stata tirata fuori per poter comporre nuovo governo con l'aiutino del nuovo alleato. E quindi questo è il sistema elettorale, e questa è la votazione che si farà il 14 maggio. Allora, di conseguenza è molto importante conoscere i candidati che gareggeranno insieme a Erdogan, e poi anche le coalizioni che rappresentano. Uno non rappresenta nessuna coalizione, però vediamo. Allora, il più piccolo, speriamo che rimarrà sempre più piccolo, che è un super ultranazionalista, si chiama Sinan Oğan. Sinan Oğan rappresenta un polo che si chiama Alleanza ATA. ATA è una parola molto importante, perché è l'iniziale di Atatürk, che sarebbe il padre fondatore della Repubblica, quindi questa è una coalizione nazionalista, ma non è fondamentalista, quindi è kemalista. Un po' come peronisti argentini, no? Non sono proprio fondamentalisti, ma...
Diciamo che è laica, tendenzialmente.
Laica, esatto. Sinan Oğan, un ex parlamentare, che faceva parte del partito del Movimento Nazionalista. Quindi Sinan Oğan è uno di queste tante persone che dopo che il partito del Movimento Nazionalista ha deciso di appoggiare Erdogan, se ne sono andati. dentro quel partito c'è stata una scissione. Sinan Oğan, uno di questi personaggi, quindi si definisce nazionalista, si definisce di destra, ma non è erdoganista, no? Questo è il primo elemento. Queste elezioni rappresentano molto la storia delle scissioni, proprio che è una cosa che è avvenuta in questi ultimi anni.
Formazione comunque marginale questa, insomma, non ci si aspetta.
Sinan Oğan, esatto, sì, Sinan Oğan ha dovuto raccogliere 100.000 firme, ha dovuto versare la quota, eccetera, eccetera. Rappresenta una serie di partiti tipo Ülkem Partisi, Türkiye İttifak Partisi, Adalet Partisi e Zafer Partisi. Forse tra tutti questi Zafer Partisi è il più pericoloso. Zafer vuol dire vittoria, il primo elemento, e la loro sigla è una fiamma.
Ah, perfetto, mi ricorda qualcosa.
Già. Il leader di questo partito, Ümit Özdağ, un professore di scienze politiche dell'Università di Gazi, Ankara, è famosa per la sua cricca accademica ultra-destroide. Quindi Ümit Özdağ è un ex, tra l'altro, membro del partito del Movimento Nazionalista, quindi sì, stiamo, in poche parole, siamo di fronte a un'alleanza decisamente di destra. Ümit Özdağ e il suo partito Zafer Partisi hanno sempre detto, da quando è stato fondato Zafer Partisi, che è stato fondato l'anno scorso ad agosto, hanno sempre detto che faranno immediatamente rimpatrio totale, definitivo, dei siriani verso la Siria. Quindi questa è addirittura ignorando le convenzioni internazionali. Il giorno dopo li faremo salire sui pullman, li manderemo in Siria, eccetera. Quindi stiamo di fronte a un'alleanza abbastanza...
Come chi prometteva i blocchi navali da queste parti.
Esatto, più o meno quello, sì, sì.
Manderemo in Ruanda.
Anzi, in Nigeria, che ormai è definito paese sicuro, no?
Certo.
Sì, e quindi, sì. Il secondo candidato invece è Muharrem İnce. Per chi conosce un po' la politica turca, si tratta di un personaggio familiare, perché Muharrem İnce si candidò per sconfiggere Erdogan nell'ultima tornata elettorale presidenziale del 2017. E quindi Muharrem İnce viene da un partito di centrosinistra, partito fondatore della Repubblica, e CHP, è un uomo che si definisce riformista, socialdemocratico, però ha fatto anche lui la sua scissione dopo la sconfitta elettorale e presidenziale, ha mollato il suo partito storico, ha fondato un nuovo partito. Un personaggio laico, un personaggio in parte progressista, un personaggio, per esempio, si esprime molto a favore della reintroduzione della Convenzione di Istanbul. È un personaggio che è contro qualsiasi tipo di controllo della magistratura, quindi possiamo, a fine ad un certo punto, definirlo come un mezzo compagno.
Ma dai.
Tuttavia anche lui si è lasciato andare con l'ondata di mandiamoli a casa loro. Esatto. Muharrem İnce, anche forse il punto più debole di Muharrem İnce è questo, che
ma può portare via consensi alla coalizione di opposizione a Erdogan, un personaggio del genere?
Più che altro potrebbe rubare i voti al candidato numero uno che si trova Erdogan davanti, sì. Questo purtroppo sì. Il terzo candidato, appunto, di cui abbiamo parlato prima, forse il candidato più plausibile davanti a Erdogan, è Kemal Kılıçdaroğlu. Per la media turca non stiamo parlando di un candidato giovane, è del 1948. E Kemal Kılıçdaroğlu fa il segretario generale del CHP dal 2010, quindi da 13 anni al potere.
Beh, Biden è dal 77 che è il Parlamento degli Stati Uniti.
Ha perso una serie di elezioni, però nel 2019 diciamo che il suo partito, insieme alla coalizione che ha tirato su, ha vinto le elezioni amministrative, che è stato il colpo grosso, forse il colpo grosso di più grande di questi ultimi 20 anni. È un alewita, quindi è, diciamo, una sorta di valdese del cristianesimo. È un progressista, un laico, e viene da una famiglia...
È valdese come Assad, no?
No. Beh, gli aleviti in Turchia sono abbastanza diversi.
Sono diversi da quelli siriani.
Sì, esatto. E poi viene da una famiglia molto povera della città di Dersim, che sarebbe la capitale delle Alevite in Turchia, una città molto progressista.
Il figlio di Dersim.
Esatto, è un figlio di Dersim, sì. Una città molto progressista, molto femminista. Lui viene da una famiglia di questo tipo e è un uomo che è cresciuto da solo, cioè viene da una famiglia estremamente povera, il suo villaggio quasi scomparso per via dell'immigrazione, a causa della povertà, eccetera. È assolutamente a favore della reintroduzione della Convenzione di Istanbul, ma è assolutamente a favore anche del ripristino dei rapporti con i vicini.
Potrebbe essere il protagonista del libro di Alberto Negri, Il musulmano errante.
Esatto, potrebbe essere, sì. Un personaggio un po'...
Ma viene chiamato il Gandhi perché fece qualche cosa di particolare.
Fece una camminata, esatto. Fece una camminata 4 anni fa, se non mi sbaglio. Si chiama Diritto, Giustizia e Libertà, una camminata che ebbe una durata di 21 giorni, si è trascinato dietro anche altri partiti di destra, tra cui HDP oppure altri partiti, perché è grande sostenitore della separazione dei poteri, assolutamente. È assolutamente contrario al controllo della politica sulla magistratura, è assolutamente contrario al controllo delle comunità religiose e sugli apparati del sistema burocratico, è assolutamente a favore della meritocrazia, assolutamente contrario alla crescita dei grandi imprese che mangiano tutti gli appalti in Turchia, quindi a favore della giustizia e a favore della scarcerazione dei detenuti politici, quindi un personaggio interessante ed è riuscito a radunare 6 partiti e a creare una coalizione.